servo di Dio, Francesco Saverio Nguyen Van Thuan, 1928-2002. Francesco Saverio Nguyen Van Thuan nacque nel Vietnam centrale nel 1928, quando dell'antichissimo impero vietnamita restavano ancora i titoli e le onorificenze, ma il paese era solo una colonia amministrata dalla Francia. Il piccolo villaggio dove egli vide la luce era quasi interamente cattolico, ma le persecuzioni erano ancora un ricordo vivo e dolente. Da una vecchia zia, il bambino poteva ascoltare la diretta testimonianza del martirio di alcuni antenati che 50 anni prima erano rifugiati in parrocchia ed erano stati bruciati assieme alla loro chiesa. Tutta la famiglia sarebbe stata sterminata se il futuro nonno materno di Thuan non fosse stato casualmente lontano studente in Malesia. Poi i tempi erano cambiati e quel nonno, scampato alla strage, era diventato consigliere dell'imperatore, assistente al trono e comandante delle guardie imperiali. Anche un altro antenato era stato una leggenda vivente durante una precedente ondata di persecuzioni. Non era stato martirizzato, ma separato dalla famiglia, dagli altri uomini del villaggio, tutti allontanati dai loro cari e mandati a lavorare senza paga in lontane fattorie di padroni non cristiani. Si sperava che morissero di stenti e di nostalgia o che almeno finissero per cambiare religione. Anche le mogli e i figli avevano subito la stessa sorte. Insomma, in l'occasione non erano state martirizzate le persone, ma le famiglie, ferite nella loro unità. Thuan sapeva che il nonno paterno, quando era ancora ragazzo, per parecchi anni aveva percorso ogni notte di nascosto più di 20 chilometri per portare un po' di suo cibo al padre che in una fattoria lontana veniva lasciato morire di fame dai padroni. Sembravano favole, ma erano racconti veri, patrimonio sacro della famiglia, che facevano sognare il piccolo Thuan e gli imprimevano nel cuore un attaccamento indissolubile alla propria fede cattolica. In seguito, tornata la pace, quegli antenati della linea paterna erano diventati costruttori e avevano edificato le più belle scuole cristiane e i più eleganti edifici pubblici della capitale. Insomma, la storia della famiglia di Nguyen era tutta intrecciata con la storia della Chiesa cattolica in Vietnam. Mia madre mi insegnava ogni sera le storie della Bibbia, mi raccontava le memorie dei nostri martiri, specialmente dei nostri antenati, e mi insegnava l'amore della patria. Thuan aveva solo 13 anni quando manifestò ai genitori il desiderio di farsi sacerdote. Acconsentirono non senza qualche perplessità, perché era notoria la durezza della disciplina e la povertà del seminario di allora. Gli anni della Seconda Guerra Mondiale videro il totale sconvolgimento del mondo che Thuan aveva conosciuto. Dapprima il Vietnam passò sotto l'influenza del Giappone, che espulse tutti i francesi e concesse all'imperatore di proclamare, ma solo nominalmente, l'indipendenza del Grande Vietnam. Poi il Giappone venne piegato dalle bombe atomiche americane ed apparvero nel nord del paese le prime bandiere rosse del capo comunista Ho Chi Minh. E benché i comunisti fossero soltanto un piccolo gruppo all'inizio, l'inerzia dell'imperatore fece sì che i rossi spadroneggiassero con violenza terroristica, accreditandosi come unici patrioti vietnamiti, e alcuni dei membri più influenti della famiglia di Tuan furono giustiziati e imprigionati. Poi tornarono i francesi e i britannici a riconquistare il sud del paese e le squadre comuniste si asserragliarono nel nord ad organizzare operazioni di guerriglia. Tuan frequentava il seminario maggiore e si preparava al sacerdozio che ricevette nel 1953. Poté esercitare il ministero solo per 3 mesi. Colpito da una forma acuta di tubercolosi, fu trasferito nel più grande ospedale di Saigon, ma i medici si rifiutarono di operarlo perché il rischio era eccessivo. Ricoverato nell'ospedale militare francese, considerato allora all'avanguardia, tutti gli esami confermarono che il polmone destro era perduto ed era ormai necessario asportarlo. Nel giorno fissato per l'intervento, quando il paziente attendeva a sua fatica ad essere portato in sala operatoria, il medico decise per un'ultima lastra di controllo. Quando tornò era stralunato. I polmoni non avevano più nessuna traccia del male. «Lei è in perfetta salute», disse il medico, «e io non so spiegare perché». «È un miracolo», rispose Tuan con convinzione, e il pomeriggio stesso usciva dall'ospedale. La minaccia di una guerra civile intanto si faceva sempre più vicina, al punto che sembrò necessario dividere in due il paese. Nel 1954 la conferenza di Ginevra sancì l'esistenza di 2 Vietnam, quello del nord sotto i comunisti e quello del sud sotto il vecchio imbelle imperatore controllato dalla Francia. Ma i comunisti Viet Cong dominavano ormai anche nelle giungle e nelle campagne sud e si organizzavano militarmente, mentre i francesi pensavano solo a come abbandonare la colonia. E la gente si sentiva tradita. L'incarico di primo ministro con pieni poteri sugli affari civili e militari venne allora offerto a Ngo Dinh Diem, lo zio più amato e stimato da Tuan, la personalità più prestigiosa e politicamente preparata del Sud, anche se egli si era da tempo allontanato dalla vita pubblica e si era fatto segretamente oblato benedettino. L'anno successivo i francesi abbandonarono il paese. Un referendum popolare decretò la caduta dell'imperatore che da tempo viveva all'estero e Diem venne eletto primo presidente della Repubblica del Vietnam del Sud. Accettò l'incarico solo per onorare la vocazione dei suoi avi a sacrificarsi per il bene del paese, ma quel sacrificio gli sarebbe costato non solo la vita, ma anche l'umiliazione di vedersi additato all'opinione pubblica mondiale per biechi calcoli politici come dittatore corrotto e corruttore. Se ne parliamo qui è perché questa parentela sarà in seguito una delle principali accuse con cui verrà giustificato dai comunisti l'arresto del vescovo Tuan. Dopo l'ordinazione, Tuan fu inviato a studiare diritto canonico a Roma, dove si interessò subito a un problema per lui nuovo ma affascinante, l'infanzia della vocazione laicale della Chiesa. Conobbe le personalità italiane più in vista, tra cui la Pira, e realizzò un viaggio a Lourdes. La sua dote alla Madonna era sempre stata intensa e molto tenera. Davanti alla grotta ebbe la forte sensazione interiore che la Vergine rivolgesse anche a lui le parole già dette a Bernadette: «Non ti prometto di farti felice in questo mondo, ma nell'altro». Rispose pregando in cuor suo: «Per il nome tuo e del tuo figlio, Maria, accetto tribolazioni e sofferenze». Tornato in patria fu nominato rettore e insegnante del seminario minore che aveva frequentato da bambino e riuscì a progettare un nuovo molto più bello. Le sofferenze intuite non si fecero attendere. Il presidente Diem entrò in disaccordo con la politica militare sempre più invadente degli Stati Uniti, che di fatto pretendevano governare il paese. Dapprima fu screditato e calunniato da una campagna di stampa internazionale appositamente orchestrata, poi fu abbattuto da un colpo di Stato militare e assassinato nel 1963, 3 settimane prima dell'assassinio di Kennedy. Uccisi con un colpo alla nuca furono anche gli altri due di Tuan, che occupavano posti di responsabilità, e il paese cadde nel caos, divenendo teatro di una guerra feroce che gli americani volevano ad ogni costo combattere contro i comunisti del Nord Vietnam e i guerriglieri Viet Cong del Sud. E per lungo tempo Tuan sentì rabbia e rancore verso chi gli aveva distrutto moralmente e fisicamente la famiglia, senza riuscire a dominarsi, anche se pregava disperatamente per questo. 4 anni dopo, nel 1967, mentre la guerra si faceva sempre più furiosa e insensata, fu nominato vescovo di Nha Trang. Nonostante fosse attorniato da lutti e angosce, Luctus et Angor scelse come motto episcopale le parole Gaudium et Spes, gioia e speranza, titolo della Costituzione conciliare sulla Chiesa e il mondo contemporaneo, che il Concilio Vaticano II aveva appena approvato. E sul suo anello fece incidere le parole di Santa Teresa d'Avila, todo passa, tutto passa, e soltanto Dio resta. Il paese era sempre più distrutto da quella guerra interminabile e assurda che gli americani non riuscivano a vincere, nonostante un enorme spiegamento di forze e tra forme estreme di crudeltà da ambedue gli eserciti in lotta. Van Tuan, d'accordo con gli altri vescovi e sostenuto dalle organizzazioni caritative cattoliche internazionali, aveva già iniziato l'opera di ricostruzione. Dirigeva un organismo chiamato Cooperazione per la ricostruzione del Vietnam, col compito di prendersi cura di oltre 4 milioni di persone sfollate. Si trattava di finanziare la costruzione di nuovi villaggi, reinsediare, nutrire e alloggiare i profughi, disboscare, dissodare il terreno, scavare nuovi pozzi, acquistare siti e attrezzi per la lavorazione dei campi, stabilire reti di distribuzione dei prodotti agricoli, costruire scuole, dotarle di materiale didattico. Doveva vagliare le richieste, discuterle nella commissione dei vescovi, far approvare i progetti, verificare le realizzazioni, curare le relazioni internazionali, e lo fece fino a rischiare l'esaurimento fisico, dando prova di notevoli capacità organizzative. Personalmente, in previsione della presa di potere dei comunisti, ritenne assolutamente prioritaria la scelta di ampliare i seminari della diocesi e di costruirne di nuovi, giungendo fino a triplicare il numero dei seminaristi, e quando fu il momento, poche ore prima che le truppe comuniste invadessero la città, ordinò sacerdoti tutti quelli che avevano una sufficiente preparazione. Era lieto di sapere che così la diocesi era difesa nel modo migliore. La guerra tra i due Vietnam ebbe il suo epilogo il 30 aprile 1975, quando le truppe comuniste conquistarono Saigon, la capitale del Sud, che venne subito rinominata Ho Chi Minhville. Ed è questa misteriosa coincidenza che ci interessa. Proprio una settimana prima la città cadesse nelle mani dei rossi, Van Tuan era stato nominato arcivescovo coadiutore di Saigon con diritto di successione. Accettare la nomina arrivata da Roma voleva dire gettarsi in braccio ai nemici più crudeli, proprio nel momento in cui godevano del trionfo e iniziava l'era delle facce vendette. E Van Tuan partì per Saigon l'8 maggio. Sapeva che avrebbe dovuto pagare per tutto quello che la sua persona rappresentava, per la sua fede cristiana, per la sua autorità episcopale, per l'immenso lavoro svolto a favore dei profughi, per i legami internazionali, per l'amicizia personale che Papa Paolo VI dimostrava, per il ruolo che la sua famiglia aveva giocato nella vita politica del paese, per i suoi 5 zii calunniati e uccisi. Ma quello era anche il momento in cui doveva tener fede ad un principio che da tempo gli era maturato nel cuore: la carità non ha confini. Se ha confini, non è più carità. Appena giunse a Saigon, alcuni amici lo avvertirono che le autorità comuniste erano intenzionate a rendere la sua vita un inferno. dovette attendere soltanto 3 mesi. Di quel che accadde abbiamo il racconto che lo stesso Vantuan farà a Giovanni Paolo II quando sarà invitato 15 anni dopo a predicare gli esercizi spirituali in Vaticano. Anzi, da questo punto in poi il ritratto che delineiamo ha il vantaggio di poter utilizzare i racconti diretti e vivaci con cui egli mezzerà le varie prediche rivolte alla Curia Pontificia. Il 15 agosto 1975, festa dell'Assunta, a Ho Chi Minh Ville sono stato invitato a presentarmi al Palazzo della Presidenza. Là sono stato arrestato. Erano le ore 14. In quel momento tutti i sacerdoti, i religiosi e le religiose erano stati convocati al Teatro dell'Opera allo scopo di evitare ogni reazione da parte del popolo. Sono partito da casa vestito con la tonaca, con un rosario in tasca. Durante il viaggio sulla prigione mi rendo conto che sto perdendo tutto. Non mi resta che affidarmi alla provvidenza di Dio. Pur in mezzo a tanta ansia sento una grande gioia. Oggi è dell'Assunzione della Beata Vergine Maria in cielo e da quel momento è vietato chiamarmi Vescovo, Padre. Sono il Signor Vantuan. Non posso più fare nessun segno della mia dignità. Senza preavviso mi viene chiesto anche da parte di Dio un ritorno all'essenziale e nello shock di questa situazione, a faccia con Dio, sento che Lui mi ripete la domanda. Simone, tu chi dici che io sia? Quando giunse all'appuntamento, trovò un dizionario che gli vomitò addosso tutte le accuse più infamanti, quella di appartenere ad una famiglia di corrotti traditori, quella di essere un burattino del Vaticano, che l'aveva nominato per chissà quale complotto concordato con gli americani, quella di essere stato un lacchè degli imperialisti per gli aiuti che aveva ricevuto dalle Caritas internazionali, quella di essere un fomentatore di ordini per l'attaccamento che i cristiani gli dimostravano. Non aveva un soldo in tasca, né alcuna idea della sorte che gli avrebbero riservato. Lo condussero agli arresti domiciliari in una parrocchia della sua vecchia diocesi e continuarono a tormentarlo con interrogativi che non finivano mai, obbligandolo a scrivere e riscrivere il racconto della sua vita e le sue azioni. Dalla residenza coatta sentiva suonare le campane della sua cattedrale e il cuore gli si stringeva. Non poteva avere contatti con nessuno, ma riuscì ugualmente ad avere la compagnia più desiderata. Quando sono stato arrestato, ho dovuto andarmene su mani vuote. L'indomani mi è stato permesso di scrivere ai miei per chiedere qualcosa delle più necessarie, vestiti, dentifricio. Ho scritto, per favore mandatemi un po' di vino come medicina per il mal di stomaco. I fedeli hanno capito. Mi hanno mandato una piccola bottiglia di vino per la messa, con l'etichetta medicina contro il mal di stomaco e delle ostie nascoste in una fiaccola per l'umidità. Non potrò mai esprimere la mia grande gioia. Ogni giorno, con alcune gocce di vino e una goccia di acqua nel palmo della mano, ho celebrato la messa. Era questo il mio altare, era la mia cattedrale. Ogni volta avevo l'opportunità di stendere le mani e inchiodarmi sulla croce con Gesù, di bere con Lui il calice più amaro. Erano le più belle messe della mia vita. Così in prigione sentivo battere nel mio cuore il cuore stesso di Cristo, sentivo che la sua vita era la mia vita e la sua era la mia. Gli mancavano però i fedeli. Ogni attività pastorale gli era impedita e ciò lo faceva soffrire più di ogni altra cosa, sapendo l'immensità del bisogno della sua gente. In prigione. Tutti aspettano la liberazione, ogni giorno, ogni minuto, racconterà poi. Ma a differenza degli altri normali carcerati, Vantuan non aveva davanti nessun termine a cui aggrapparsi, nessuna data da attendere, per quanto lontana. Sapeva che non avrebbe mai avuto né processo né sentenza e si rendeva conto del terribile rischio di dover sopravvivere per anni tutto proiettato ad un futuro buio e incerto, mentre il presente si svuotava via via di ogni consistenza e di ogni fecondità. e in quelle prime lunghe notti gli giovò il ricordo della sua santa preferita, la piccola Teresa di Lisieux, che diceva a Gesù: «Per amarti non ho altro che l'oggi». E allora gli sgorgò dal cuore una preghiera decisa: «Gesù, io non aspetterò, io vivo il momento presente colmando l'amore». Ma subito si fece strada un'altra domanda: vivere il momento presente colmandolo d'amore, ma come? L'amore non è sterile, l'amore è creativo. E una notte si sentì chiamare per nome e illuminare: «Francesco, è molto semplice, fa come faceva San Paolo quando era in prigione, scriva lettere a varie comunità». La mattina seguente ho fatto cenno ad un ragazzo di 7 anni che tornava dalla messa delle 5, ancora nel buio, e gli ho chiesto: «Di a tua mamma di comprare per me vecchi blocchi di calendari». A tarda sera, di nuovo, al buio, Quang mi ha portato i calendari e tutte le notti, da ottobre e di novembre 1975, ho scritto alla mia gente il mio messaggio dalla prigionia. Ogni mattina il ragazzo veniva a prendere i fogli per portarli a casa e far ricopiare il messaggio dai suoi fratelli e dalle sue sorelle più grandi. Dai foglietti strappati giorno per giorno, dai blocchetti di quei vecchi calendari, nacque la sua opera più celebre, oggi pubblicata in 11 lingue, «Cammino della Speranza». Le prime copie, stampate da una persona amica, girarono anonime per la diocesi, ma tutti conoscevano o intuivano l'origine. L'opera venne inviata perfino in Francia e negli Stati Uniti, e i carcerieri seppero con rabbia che non erano riusciti a far tacere il loro prigioniero. Nella primavera del 1976 lo trasferirono nella prigione di Pouchan e lo tennero per 9 mesi in una stretta cella, priva di finestre, senza mai permettergli di vedere nessun volto umano, se non quello degli addetti agli interrogatori. A volte restava completamente al buio per giorni e giorni. Poi la luce si accendeva per un tempo che non riusciva nemmeno a contare. Gli pareva che le pareti gli si stringessero addosso e provava il terrore del vuoto. L'umidità gli rodeva le ossa, poi con l'avanzare d'estate il caldo asfissiante gli toglieva il respiro e lo costringeva a sdraiarsi per terra vicino alla fessura della porta, ma quel filo d'aria era frammisto al tanfo insopportabile della trina al di là dell'uscio, che poteva usare solo una volta di notte, altrimenti doveva sporcarsi e sporcare la cella, degradando se stesso e quell'ambiente già orrendo. Del carceriere riusciva a vedere solo la mano che ogni giorno gli porgeva una ciotola di cibo nauseabondo. Tentava di pregare continuamente, ma la mente vacillava, finché s'accorse con spavento di non riuscire più a ricordare nemmeno il Padre Nostro e l'Ave Maria, e temette di perdere la ragione. Per grazia di Dio, quella che avrebbe dovuto essere una tortura in più, i periodici estenuanti interrogatori per fargli ammettere chissà quali inesistenti complotti col Vaticano, furono la sua salvezza, perché allora la mente si risvegliava al punto che gli aguzzini restavano sorpresi dell'agilità mentale e della forza morale con cui il condannato sfuggiva ai loro tranelli. Si prese da quel terribile stato di prostrazione fisica e psichica, ma sopraggiunse il turbamento spirituale. Era tormentato al pensiero d'aver dovuto abbandonare la diocesi, di lasciare andare in rovina tante opere che aveva avviato per Dio. Sperimentavo come una rivolta di tutto il mio essere, e una notte, nel fondo del cuore, una voce mi disse: «Perché ti tormenti così? Tu devi distinguere tra Dio e le opere di Dio. Tutte le cose che hai compiuto e che desideri continuare a fare sono le opere di Dio, ma non sono Dio. Tu hai scelto Dio, non le sue opere». Questa luce mi ha portato una pace nuova che ha cambiato totalmente il mio modo di pensare e mi ha aiutato a superare momenti fisicamente quasi impossibili. Da quel momento una nuova forza ha riempito il mio cuore e mi ha accompagnato per 13 anni. Più tardi saprà le meraviglie che accadevano in quel campo di prigionia dove non aveva mai potuto vedere in faccia nemmeno un altro recluso. nella prigione di Phukan, i cattolici dividevano il Nuovo Testamento che avevano portato di nascosto in piccoli foglietti, se li distribuivano e li imparavano a memoria. E siccome il pavimento era di terra o di sabbia, quando sentivano i passi dei poliziotti nascondevano la parola di Dio sotto il suolo. La sera, al buio, ognuno recitava a turno la parte che aveva imparato ed era impressionante, commovente, sentire nel silenzio e nell'oscurità la parola di Dio, la presenza di Gesù, il Vangelo vivo, recitato con tutta la forza d'animo, sentire la preghiera sacerdotale di Gesù, la passione di Gesù. Perfino i non cristiani ascoltavano con rispetto e ammirazione ciò che chiamano le parole sacre. Sul finire del novembre di quello stesso anno fu imbarcato insieme ad altri 1500 prigionieri, incatenati a due su una vecchia nave da carico che doveva trasferirli in un carcere del nord. La stiva era un inferno e questa volta il contatto umano era addirittura asfissiante, ma nei primi giorni, sui 10 del tragitto, si era tramutata in un luogo di pace e di amicizia. Le guardie arrivavano solo due volte al giorno per distribuire il cibo, le altre lunghe ore di vela erano di Tuan, che i prigionieri assieme o a turno ascoltavano per ore assetati di bontà e di verità. Il nuovo campo di Nia era tra le montagne, i carcerati erano addetti ai lavori agricoli nel tempo buono e a quelli di falegnameria quando pioveva. Fu qui che Van Tuan ricostruì il suo corredo sacerdotale. Si costruì pian piano una piccola Bibbia personale. Quando ho perso tutto, ho pensato di prepararmi un vademecum che consentisse di vivere anche in quella condizione la parola di Dio. Non avevo né carta né quaderni, ma la polizia mi forniva dei fogli sui quali avrei dovuto scrivere le risposte a tante domande che mi facevano. Allora, poco a poco, ho cominciato a sottrarre alcuni di quei pezzi di carta e mi sono fatto una minuscola agenda sulla quale, giorno per giorno, ho potuto scrivere in latino più di 300 frasi della scrittura che ricordavo a memoria. Era il mio scrigno prezioso a cui attingevo forza e alimento. Contemporaneamente rimise l'Eucarestia al centro della vita, riprendendo la celebrazione col sistema che aveva già escogitato. Nel campo di rieducazione eravamo divisi in gruppi di 50 persone. Dormivamo su un letto comune. Ognuno aveva diritto a 50 centimetri. Siamo riusciti a far sì che ci fossero 5 cattolici con me. Alle 21:30 bisognava spegnere la luce e tutti dovevano andare a dormire. In quel momento io mi curvavo sul letto per celebrare la messa a memoria e distribuivo la comunione passando la mano sotto la zanzariera. Abbiamo persino fabbricato sacchettini con la carta dei pacchetti di sigarette per conservare il Santissimo Sacramento e portarlo agli altri. Gesù Eucaristia era sempre con me, nella tasca della camicia. Ogni settimana aveva luogo una sessione di dottrinamento a cui doveva partecipare tutto il campo. Al momento della pausa i miei compagni cattolici ne approfittavano per passare un sacchettino a ciascuno degli altri 4 gruppi di prigionieri. Tutti sapevano che Gesù era in mezzo a loro. La notte i prigionieri si alternavano in turni di adorazione e Gesù Eucaristico aiutava in modo inimmaginabile con la sua presenza silenziosa. Molti cristiani ritornavano alla fede, anche alcuni buddisti e alcuni non cristiani giungevano alla fede, perché la forza e l'amore di Gesù era irresistibile. La prigione si è trasformata in una scuola di catechismo e i cattolici hanno battezzato i loro compagni e ne sono diventati i padrini. Poi, un giorno di pioggia, messo a tagliare legna in falegnameria, il vescovo prigioniero chiese alla guardia il permesso di intagliarsi una piccola collettorale. «Non è affatto permesso», disse la guardia scandalizzata, ma erano diventati amici. «Chiuda gli occhi», ribatté sorridendo Tuan. «La promesso, sarò molto cauto, prometto di tenerla nascosta». La guardia si allontanò facendo finta di non vedere e la croce intagliata finì nascosta in un pezzo di sapone. Mesi dopo, in un altro carcere, convincerà un'altra guardia a intrecciare una catenella con pezzi di filo elettrico per completare la croce pettorale. La porterà fino all'ultimo giorno della sua vita, anche quando sarà rivestito dell'abito cardinalizio. E ogni volta dirà: questa croce è una continua chiamata a amare sempre, perdonare sempre, vivere il presente per l'evangelizzazione. Ogni minuto deve essere per l'amore verso Dio. Dopo 2 mesi, il Vietnam Van Thuan era diventato troppo popolare nel campo e le autorità decisero di trasferirlo in un carcere di maggiore sicurezza alla periferia di Hanoi. Finì in cella con un colonnello comunista, punito per peculato, ma che in realtà aveva l'incarico di spiare quel prigioniero troppo ingombrante. La spia fece il suo mestiere per guadagnarsi la liberazione, ma avvertì prima Van Thuan che del resto non aveva segreti da nascondere. In compenso il colonnello gli spiegò come sfuggire a quel compito che ormai lo ossessionava, di dover riscrivere continuamente il racconto della propria vita. E siccome i giudici trovavano sempre qualche leggera discrepanza col racconto precedente, lo costringevano a ricominciare sempre da capo. Il colonnello gli spiegò che la prima volta bisognava fare subito 2 copie identiche del proprio racconto, consegnarne una, nascondere l'altra, impararla subito a memoria prima di distruggerla, e in seguito ad ogni richiesta doveva scrivere il racconto imparato a memoria senza cambiare una virgola. Van Thuan seguì il consiglio e finalmente le richieste cessarono. Questi episodi bastano a farci capire l'incredibile capacità che Van Thuan aveva di amare tutti, di farsi voler bene da tutti, tanto che a volte le stesse guardie gli chiedevano da dove traesse quella strana capacità di accogliere tutto e perdonare tutto. Lo ferirono allora in un villaggio dove poteva essere guardato a vista e dove la gente era avvertita che si trattava di un traditore pericoloso e sanguinario da cui avrebbero fatto bene essi lontano. Per di più il luogo era sorvegliato da una fitta rete di spie, ma la gente del paese finì per scoprire che si trattava di un vescovo. La guardia che doveva svegliarlo gli permetteva perfino un po' di apostolato sacerdotale, e ad Hanoi i funzionari governativi cominciarono a innervosirsi perché le spie, anch'esse convertite da Thuan, trasmettevano solo notizie confortanti. Nel 1982 lo trasferirono ancora. Lei ha approfittato della generosità del governo. La portiamo in un luogo dove non potrà corrompere più gli innocenti, gli dissero. La situazione internazionale si era fatta incerta. I fatti di Solidarnosc in Polonia e l'azione dirompente di Papa Giovanni Paolo II avevano cominciato a far vacillare il blocco sovietico e i dirigenti temevano che Van Thuan potesse farsi venire strane idee. Per 6 anni lo tennero in isolamento assoluto, nascosto nella centrale della polizia segreta di Hanoi, dove c'erano decine e decine di appartamenti riservati agli ufficiali. Non più interrogatori soprusi, solo assoluta e severissima sorveglianza. Van Thuan doveva condividere l'appartamento con un ufficiale e 2 guardie, senza avere contatti con nessuno, senza poter vedere nel cielo né la luce del sole. Gli era concesso solo l'uso di una stanza che poteva lasciare per andare in cucina a prepararsi i pasti o in bagno. La situazione, se non fosse stata opprimente, sarebbe stata perfino umoristica. I dirigenti di polizia non sapevano che fare. Se lo lasciavano troppo a lungo in un appartamento, temevano che Van Thuan convertisse le guardie a lui assegnate. Se lo cambiavano troppo spesso, finivano per estendere e moltiplicare quel pericoloso contagio. E in effetti l'arcivescovo, colui che doveva chiamarsi solo signor Van Thuan, finiva sempre per stringere amicizia con i suoi ospiti, insegnava loro qualcuna delle 6 lingue che conosceva, e siccome quei poliziotti sapevano il latino, attrezzati come erano a leggere i documenti del Vaticano, chiedevano a volte di ascoltare inni in gregoriano, e ad Hanoi impallidirono quando seppero che c'erano poliziotti che la mattina si mettevano in divisa cantando il Veni Creator. Il cuore di Van Thuan sussultò di gioia e di allegria quel giorno che vide giungere la moglie di un poliziotto che portava un pesce da cucinare. Non era il pesce a incantarlo, ma la carta in cui era avvolto. Due pagine dell'Osservatore Romano. Il giornale parlava qualche raro prete che la polizia sistematicamente sequestrava e che finiva nelle rivendite di carta straccia. Quelle pagine, lavate e ripiegate, divennero per lui una reliquia, l'unico legame tangibile che poteva avere con Roma e col Papa. Lo assegnarono di nuovo a una prigione tradizionale, ancora una cella, ancora isolamento, ancora l'immancabile richiesta di poter ricevere dai parenti la medicina necessaria allo stomaco, vino e pane. Poi lo trasferirono in una prigione di più alta sicurezza, perché ad noi si erano ulteriormente irrigiditi, sapendo che a Roma si parlava di canonizzare gli antichi martiri vietnamiti, ma erano gli ultimi sussulti. Quando anche i comunisti vietnamiti si convinsero ad applicare un po' la glasnost data da Gorbaciov, lo liberarono improvvisamente. E sul modulo di rilascio il direttore della prigione, alla voce motivo dell'incarcerazione, scrisse, stringendosi le spalle imbarazzato, emigrazione illegale. Era il 1988. Per i primi 3 anni Van Tuan fu costretto a risiedere nell'arcivescovado di Hanoi e la presenza era controllata ogni sera. Poi allentarono la sorveglianza, gli concessero un viaggio in Australia a trovare la mamma 85enne e poter recarsi con lei a Roma per visitare il santuario. Tornato in patria non lo tormentarono più, ma gli fecero capire che per lui non c'era posto in Vietnam. Così il Papa decise di chiamarlo a Roma. Dapprima Van Tuan si dedicò all'assistenza degli emigrati vietnamiti nel mondo, lo chiamavano dovunque a portare la sua testimonianza e raccontava con semplicità le sue vicende. E il messaggio che traeva dalla sua esperienza poteva essere riassunto in pochissime parole: non porre mai limiti all'amore del Signore, nemmeno il limite così naturale della salvezza di sé, della propria vita e della propria vita. Io non ho mai cessato di amare tutti, non ho mai escluso nessuno dal mio cuore. Nel 1998 divenne presidente del Pontificio Consiglio di Giustizia e Pace. Come sono giunto in questo consesso io, un ex prigioniero che ha sofferto più di 30 anni di guerra, disse nel primo discorso, e poi elencò le tragedie che vedeva nel mondo e su cui i cristiani dovevano operare al massimo delle loro possibilità: guerre, campi di concentramento, massacri, razzismo, discriminazione verso le minoranze, discriminazioni verso le donne, lavoro dei minori, restrizione della libertà, debito dei paesi poveri. E quando fu chiamato a predicare gli esercizi spirituali al Papa, descrisse puntualmente alla Curia Romana riunita i molti poveri, disse, i poveri Lazzaro del mondo, che stanno intorno alla mensa dei ricchi puloni, ed elencò davanti al Papa cifre su cifre. 840 milioni di persone soffrono la fame, 200 milioni sono bambini. Di questi ogni anno 13 milioni sono condannati a morire, quasi 36.000 al giorno, 1.500 ogni ora, 25 ogni minuto, 1 ogni 3 secondi, scandentemente soffrendo. Concludeva: in molti luoghi Cristo è ancora crocifisso e grida, ho sete. Nel gennaio 2000 venne nominato cardinale. A chi gli diceva, sarai certo felice di questa nomina, rispondeva, ma io ero già felice. Perciò non fu turbato. Quando proprio mentre si preparava al solenne concistoro, gli arrivò l'esito di certi esami clinici a cui aveva dovuto sottoporsi, aveva una rara forma di cancro. 2 mesi dopo venne operato d'urgenza senza successo. Il lavoro più impegnativo che poteva ormai offrire da cardinale era la sofferenza, e la fece con l'umile semplicità e dolcezza di sempre. Quando morì, tutti dissero che la sua vita era stato un miracolo di speranza. Papa Benedetto XVI l'ha riconosciuto autorevolmente, ricordandolo 2 volte proprio nell'enciclica Spe Salvi. Di tale miracolo faceva certamente parte questo sogno che egli coltivò fino alla fine e che aveva descritto così davanti a Papa Giovanni Paolo II. Io, disse, sogno una grande speranza, sogno una Chiesa che è porta santa, che accoglie tutti, sogno una Chiesa che è parola, che mostra il Vangelo ai quattro punti cardinali della terra. Sogno una Chiesa che è pane, Eucaristia che si lascia mangiare da tutti. Sogno una Chiesa appassionata di unità. Sogno una Chiesa che è in cammino portando la croce. Sogno una Chiesa che porta nel cuore il fuoco dello Spirito Santo. Sogno una Chiesa che è testimone di speranza e di amore. Morì stringendo tra le mani la sua povera bellissima croce intagliata in carcere. E se alla fine gli avessero chiesto una sintesi conclusiva della sua vicenda storica e spirituale, probabilmente avrebbe scritto di nuovo queste parole che amava: il tifone sferza gli alberi, trascinando via i rami secchi e marci, ma non può sradicare la croce piantata nel cuore del mondo.